esiste tutto in te. In Dio abbiamo tutto ciò di cui noi possiamo necessitare, ma soprattutto abbiamo questo dono immenso, non è misurabile, non è neanche concepibile perché va al di là della nostra comprensione, che si chiama grazia, che si chiama vita eterna, che si chiama vita dove saremo veramente alla sua presenza, saremo in una condizione straordinaria che neanche possiamo immaginare, ma saremo alla presenza del Creatore, di colui che ha messo dentro di noi la sua natura, natura di amore, natura di grazia, natura di misericordia, natura di compassione, natura di incoraggiamento, natura di gioia, qualcosa che è completo. Amen. Allora siamo qui per lodarlo, per adorarlo, per stare alla sua presenza e per ascoltare le verità della sua parola, che stanno nella sua parola e che oggi ci sono condivise da un ospite specializzato veramente nell'insegnamento della parola, nel conoscere, nell'andare in profondità della parola. Ieri abbiamo goduto della rivelazione che Dio ha dato all'apostolo Pietro Varrazzo, che invito a salire. La chiesa dell'apostolo Varrazzo si chiama Parole di Vita ed è tutto dire, ho già detto tutto e adesso lasciamo che sia lui a condividerci quello che Dio ha messo nel suo cuore per noi oggi.
Bene, accomodatevi. Allora, buongiorno. Come state? Avete dormito bene? Qualche giorno fa ho detto ad una persona, immagina di andare a pagare il mutuo alla banca e dietro lo sportello ti dice già pagato. Come te ne vai dalla banca? Come?
Volando.
Quando si tratta di denaro capiamo subito. Ora, quando noi ci affacciamo alla parola e la leggiamo, è tutto pagato. Però non sembra che reagiamo allo stesso modo. Giusto? Per cui quando si tratta di denaro, subito viviamo in escandescenza. Quando Gesù ha detto alla croce, tutto è compiuto, significa tutto è pagato. Ogni cosa. Noi viviamo di problemi perché non conosciamo quelle che dovremmo conoscere. Abbiamo problemi psicologici, problemi emotivi, problemi di ragionamento, problemi fisici, di relazioni, unicamente perché non conosciamo esattamente chi siamo diventati in Lui. Allora ci arrangiamo con la nostra capacità mentale e gli unici soggetti che siamo interessati è la guarigione o la liberazione, ma non si sa da che cosa. Per cui viviamo un po' nel vago. Io credo invece che Dio ci ha dato una parola molto chiara. Parla di riscatto, ha detto che ci ha comprati. Può vivere una persona riscattata sempre nel peccato? Non credo. Può vivere una persona comprata sempre nelle vecchie abitudini? Neanche credo. Ma se voi vi guardate in giro, queste sono le penalità del mondo cristiano. Per cui non c'è una piena convinzione. Non c'è una determinazione che ha permesso a noi di capire perché siamo stati comprati, riscattati e quant'altro. Abbiamo un'idea vaga delle cose di Dio. Questo penalizza delle generazioni, perché nel mondo cristiano si pensa che l'unico motivo per cui Gesù è morto è per i nostri peccati. Fine alla storia. Questa è la parte più semplice della croce, anche se diventa complessa e complicata, ma è la parte più elementare della croce, perché Gesù ha dovuto affrontare il peccato e non ha peccato, ha dovuto affrontare Satana e non è stato raggirato, ha dovuto affrontare la carne ma non è stato sottomesso, ha dovuto affrontare il mondo ma non ha cambiato idea, ha anche affrontato i religiosi ma non si è identificato con loro. Per questa ragione la croce esprime una grande sofferenza. Poi la croce passa ad un altro ruolo, ti riscatta, ti compra, e stiamo al secondo stadio. Poi passa al terzo stadio, infonde la vita di Dio in te. Quando Gesù ha detto io sono venuto a darvi vita e vita in esuberante, sta facendo leva sul significato e il fine della croce. Ora la croce è stata data per tutti gli uomini ed è effettiva per tutti quanti, ma diventa efficace quando noi la comprendiamo e quando noi ci crediamo. Fintanto che non la comprendiamo in questo modo, diventa solo effettiva, non efficace. Perché noi possiamo leggere egli è venuto a darci vita, vita in esuberante, amen, 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 e poi finisce lì. Ma non stiamo vivendo quella vita, non esprimiamo quella vita. Ora, se tutta l'opera di Dio è solo il perdono dei nostri peccati, io capisco perché tanta gente vive senza motivazione, vive senza entusiasmo, vive senza una meta, un obiettivo, perché pensa è stato perdonato, punto e basta. Ma la mia Bibbia dice che Gesù ci ha fatto, Dio ci ha fatto di poco inferiore agli angeli, di poco inferiore a lui. Ora immaginate questa storia, Dio ha creato gli angeli, serafini, cherubini, arcangeli. In una dimensione spirituale gli ha dato dei poteri, limitati ma glieli ha dati. Adesso ha in mente di creare una creatura che liberamente lo riceva, lo accetta ed è di poco inferiore a lui. Stessa immagine, stessa somiglianza, stessa vita interiore. Di poco inferiore, che abbia una mentalità libera, una mentalità di vittoria, che possa entrare nei misteri di Dio, che possa conoscere le cose di Dio, che possa vivere in un certo modo con una mentalità di vittoria, che va costruita. E questa mentalità di vittoria è una mentalità entusiasmante, perché non ha fine, non ha un limite, non ha una barriera, è continua, è continua, è continua. Per cui la vita cristiana non si deve ridurre soltanto pecco e chiedo perdono, pecco e poi chiedo perdono, poi ripecco e chiedo perdono. E sembra che questa altalena vada avanti da anni. Giovanni quando scrive la lettera dice se qualcuno ha peccato, in italiano significa che c'è una probabilità di peccare, ma la norma è che tu viva al di sopra del peccato, proprio perché il Signore ha pagato per il tuo peccato, ti ha riscattato e ti ha dato la vita. È inconcepibile vivere una vita di peccato. Ci siete o sto parlando da solo? Ok. Dal punto di vista divino, egli cancella il tuo peccato e chi ti dà forza sul peccato e gli ti dà la sua vita. Perché dal punto di vista divino diventa strano che noi pecchiamo, anche riconoscendo le nostre debolezze. Allora sia Paolo, sia Giacomo e tutti gli altri scrivono per noi se qualcuno ha peccato. Capite? Se. Questo significa che ha una mentalità di vittoria, non ha una mentalità perdente. Ora io per vincere il peccato devo conoscere come stanno le cose. E io stamattina vi voglio parlare proprio della potenza della croce. Cioè, quando noi parliamo della croce, che cosa esattamente intendiamo dire? Qual è il pensiero divino? Perché io posso intendere la croce in mille modi, ma devo leggere la scrittura per sapere, per conoscere, per apprezzare e per individuare quello che Dio vuole. Io credo che molti evangelici sono bravi figli di Dio, ma molte volte li paragono a quei 10 lebbrosi che ricevono guarigione e finisce lì. Uno solo tornò. E Gesù si meravigliò, disse, ma non sono stati guariti tutti quanti? Allora vedete, la guarigione in se stessa, se non è concepita come legame, ti prendi la guarigione e vivi per fatti tuoi. Uno solo tornò per gratitudine. E io prego che noi possiamo essere quel lebbroso che riceve e che per gratitudine torna al Signore per ringraziarlo. E la Bibbia dice che Gesù, ecco, il punto saliente è quello. La Bibbia dice che Gesù si meravigliò, dice, ma come, oh, abbiamo guarito tutti e 10, e dove stanno gli altri 9? E quando Gesù dice, ma la tua fede ti ha salvato, sapete che cosa dicono molti teologi? Che quando Gesù ha detto, la tua fede ti ha salvato, gli ha ricostruito tutte quelle membra che erano cadute a causa della lebbra. Il che significava che da quel momento non doveva neanche andare più dal sacerdote, perché era un uomo sano. Non aveva niente da far vedere al sacerdote. Questo significa che quando noi diciamo che egli ha iniziato un'opera in noi e la porta a compimento, la porta a compimento perché diventiamo persone che si interessano di quello che lui ha fatto. Non è che sorvoliamo e ce ne andiamo per fatti nostri. Allora Gesù aveva iniziato un'opera in questo lebbroso, ma questo lebbroso per gratitudine. E la gratitudine non si insegna, cioè si insegna ma non si insegna, spontaneamente. E Gesù si meravigliò e disse, ma guarda un po', abbiamo guarito 10 lebbrosi, solo uno è tornato, quindi si hanno arraffato la guarigione. E se ne sono tornati a casa senza qualche pezzo, senza un po' di naso, un orecchio, un dito. Ma questo è tornato. E perché è tornato? Lui ha completato un'opera. Gli è cresciuto il dito, gli sarà cresciuto il naso e non ha dovuto neanche andare più dal sommo sacerdote. Ora, noi vogliamo appartenere a questa categoria. Capite? Questa categoria. E per questa ragione leggiamo la Bibbia. Mi mettete il primo verso, per piacere, devo parlare lì. Guardate questo verso che mi introduce un discorso e io prego che ve lo possiate recepire come lo recepisco io. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vostro modo di vivere. Siamo stati? Da che cosa? Fate mente locale. Prima di conoscere il Signore, come vivevamo? Ossessioni, pensieri, peccato, distrazioni, mancanza di conoscenza, turbe mentali, turbe psicologiche, mali qua e mali là, relazioni incrinate e quant'altro. Dice, la vita è stata riscattata. Questo significa che non devo più vivere così. Altrimenti che riscatto è? Capite? Allora la croce ha un potere, quello di spezzare l'autorità che prima gravava su di te, non la comunicazione, l'autorità. Perché c'è una differenza. Il diavolo non ha autorità su di me, ma ha comunicazione. La carne non ha autorità su di me, ma ha comunicazione. Il peccato non ha autorità, ma ha comunicazione. Il mondo non ha autorità, ma ha comunicazione. Tutte le cose di prima che sono vissuto non hanno autorità, ma hanno comunicazione. Compito mio è avere una mentalità rinnovata per evitare che la comunicazione ridiventi autorità. Ci siamo? Questo lavoro non lo deve fare il pastore, non lo deve fare l'apostolo, lo devi fare tu. Questa è la tua responsabilità e la Bibbia chiama questo rinnovamento della mente. Allora c'è una diversità, quando io predico, quando sento cantare, basta che vi vedete la faccia, se sono convinti. Perché tu canti quello che vivi, non canti tanto per cantare. Se non vivi quello che canti, la faccia è tesa. Mi capite però? Immaginate Giosafat che si mette a cantare l'Eterno è buono, la sua benignità dura in eterno, dopo che Dio gli ha detto questa battaglia non è vostra. Loro decidono di cantare. E che cosa stanno cantando? Il risultato di una vittoria senza neanche vederla. Perché si presentano sul campo di battaglia con un canto. Secondo voi con quale faccia? Capite? Voi, parlo ai cantori, avete un grande dono, trasmettere. A Gerusalemme c'erano 400 cantori, tutti istituiti da Davide, 12 mute, notte e giorno. Se uno entrava a Gerusalemme sentiva cantare la mattina, Se uno andava a dormire sentiva la veglia dei cantori che cantavano. Era un continuo cantare. Continuamente cantavano le lodi del Signore scritte da Davide. E quel tipo di canto infondeva coraggio a tutta la popolazione per 33 anni e 33 anni di vittoria. Questo significa che Gesù ha vissuto sempre nella vittoria. Quando Gesù camminava, lui stava sotto l'antico patto, ma pur essendo sotto l'antico patto si è comportato come nuovo patto, perché ha chiesto alle persone di essere amato al di sopra di ogni cosa. Solo Dio poteva richiederlo. Ha rimesso i peccati senza dire vai a portare l'agnello, no, ha rimesso i peccati. Quindi Gesù vive già con la mentalità della vittoria della croce. Costruire una mentalità di vittoria significa questo ero, questo ha fatto Cristo, questi sono i risultati. Questi risultati mi porteranno a vivere questo. Vivendo questo acquisisco una mentalità di vittoria. Capite come si fa? In questo modo ogni giorno io acquisisco una mentalità di vittoria. Nella Bibbia non troverete mai zia Concetta come deve fare con zio Francesco. Non lo troverete. Ma troverete un principio. Il principio che ti anima ad avere una mentalità di vittoria. Cercherò di accompagnarvi in questo viaggio. Ma alla fine mi rendo conto che se voi non lavorate a casa, se voi non leggete la Bibbia, se la Bibbia non la meditate, finisce il momento straordinario di stamattina e mentre tornate a casa già i problemi stanno fuori la porta. Troverete sempre i problemi in agguato. Ora vi renderete conto che la vita non può andare avanti così. Non può. La Bibbia dice crescete nella grazia e nella conoscenza. Che significato ha? Grazia e pace vi siano moltiplicate. Che significato ha? Che cosa vuol dire quando leggiamo queste cose? Mica facciamo come quelli, cuoricini e pollicini. E finisce lì. Osservate la scrittura. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vostro modo vano di vivere, tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, per mezzo di lui credete in Dio, che ha risuscitato dai morti e gli ha dato la gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Voglio che vi fermate su questo concetto. Già designato prima della fondazione del mondo. Per cui, la croce di Gesù viene dall'eternità passata. Non è un'invenzione, non è un rimedio, è proprio nell'intenzione di Dio che Gesù doveva venire e quindi l'ha programmata prima della fondazione del mondo. Siccome ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui ed in vista di Lui, ma da sé che nel libro della Genesi troverete qualche impronta di Gesù, tipo la progenie della donna vi schiaccerà la testa, oppure il vero Isacco che sarà consumato, oppure nel libro dell'Esodo la vera Pasqua che è Cristo, oppure nel libro del Levitico lì il sommo sacerdote, oppure nel libro dei Numeri egli è la manna che viene dal cielo, oppure nel libro del Deuteronomio troverete egli è il vero profeta, e così via tutti i libri. Cioè, in ogni libro troverete un'impronta, un'immagine, un personaggio tipo, qualcosa che vi parla di Gesù. Qua e là, dappertutto. Per cui quando tu vai a leggere la Bibbia devi capire che il libro della Genesi ti vuole dire guarda che Gesù è il vero agnello di Dio, il libro dell'Esodo guarda che Gesù è la vera Pasqua, guarda che Gesù è il vero sommo sacerdote, cioè ogni libro ti dà un'immagine del Signore fino a portarlo sulla terra. E dopo che è passato per tutta la narrazione dell'Antico Patto, per tutti i profeti, per tutti i salmi, per tutto lo spazio dei 400 anni fra Malachia e i Vangeli, dopo che passa per tutti i Vangeli, gli Atti degli Apostoli e tutte le lettere, arriva in Apocalisse e entrerà nell'eternità. Per cui nell'eternità si parlerà ancora della redenzione per mezzo del sangue dell'agnello. Quando saremo nei cieli, noi saremo il frutto del suo sacrificio. Ora, l'obiettivo qual è? Almeno quello che ho capito io, e correggetemi se sbaglio. No, perché inverosimilmente io mi sento un po' ignorante sulle cose di Dio e dico questo in punta di piedi. Quando Gesù si è trovato di fronte al Sinedrio e gli hanno detto sei tu il Cristo di Dio? Gesù come ha risposto? Ha detto io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo venire sulle nuvole. Questo che significa? Che nei momenti più brutti della vostra vita Dio ha una chiave di lettura per sostenervi. fargli vedere quello che occhio non ha visto e orecchio non ha udito, per sostenervi. Se gli occhi invece sono chiusi, tu rischi di capitolare, rischi di rinunciare, perché non vedi niente. Quando Stefano si trovò sotto le pietre, che disse? Vedo i cieli aperti, il figlio dell'uomo in piedi, proprio per accoglierlo, ebbe la forza di dire, Signore, non imputare loro questo peccato. Allora, il mistero di una vita vera significa che né morte, né vita, né angeli ti possono separare dall'amore di Dio. Significa che tu sai resistere e resisti talmente con piacere che tutte le cose che ti succedono sono sempre una sfida per imporre la volontà di Dio, non per essere sottomesso a loro. L'idea che ti devi fare è questa. Allora, il Vangelo si parla di un periodo di transizione. Negli Atti degli Apostoli Gesù viene presentato come il risorto, la Chiesa nascente, nelle lettere il Signore ci informa per formarci di tutte le caratteristiche del potere della croce. Ora a me interessa sapere come devo vivere su questa testa. Devo vivere sempre arrabbiato? Sempre in ansia? Sempre in un'attesa che... Come devo vivere su questa terra in Cristo? Secondo l'opinione di Gesù è che io devo vivere nel riposo, con un carico che è leggero, con la sua gioia che viene dalla resurrezione, con la sua pace che viene dalla sua resurrezione, con una vita esuberante che viene dalla resurrezione. Mi faccio la domanda, ma è proprio vero che sto vivendo così? Io mi siedo e dico, Gesù ha detto che devo avere una vita esuberante, ma io ho qui una malinconia esuberante. Gesù ha detto che devo avere pace nel cuore, ma io mi sento sempre turbato. Gesù ha detto che il peccato non vi signoreggerà, perché sono schiavo? Queste sono le domande che ti devi fare. Non essere superficiale, non dire Signore grazie, grazie, grazie di che? Grazie di che? Allora io devo passare per il potere della croce, prendere quelli che sono i suoi risultati e viverli. Questo è il significato della croce. Non è soltanto un'informazione. Allora Gesù che cosa ha fatto? Dice adesso vi do un'idea. Per l'eternità io ho pensato di venire sulla terra, morire in croce, e Paolo ne chiama come il mistero nascosto di Dio. Un mistero che ancora deve essere svelato. Ora tutta l'impalcatura dell'Antico Patto, ieri ho tentato di spiegarvi che è stato dato all'Antico Patto perché il popolo di Israele si era troppo sviato in Egitto. Per cui Dio deve mettere i puntini su lei e deve dire allora tu sei fatto così, io sono fatto così, questa è la legge, però non ti preoccupare, c'è subito l'agnello, c'è subito il sacrificio, c'è subito il tempio e quant'altro, voglio una relazione, non voglio un fatto meccanico. Detto questo, io vado a leggere un altro verso, mi metti un altro verso per piacere così diamo subito spazio, altrimenti non ce la facciamo per le cose che vi devo dire. Che dice questo verso? Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi, in mezzo agli anziani un agnello in piedi come immolato che aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Apocalisse sta parlando ancora della croce. Quindi la croce viene dall'eternità, nell'eternità si parlerà ancora del sacrificio di Gesù per tutti quanti noi. Per cui la croce diventa il messaggio centrale della parola, diventa il messaggio centrale di Dio. Dio ha un progetto, la croce, Dio ha un proposito, la croce, Dio ha un piano, la croce. Identificandomi con la croce, Dio ha un progetto per te, un piano per te, qualcosa che tu devi svolgere in questa terra, in questa generazione. Capite? Come Gesù ha svolto un ruolo nella sua generazione, tu che sei stato chiamato e redento dal sangue dell'agnello, hai un compito in questa generazione. Compito tuo, capire che devi fare. Se sei stato riscattato per servirlo, se sei inserito nel corpo di Cristo, se sei parte del Tempio dello Spirito, sei casa di Dio, devi capire che il tuo modo di vivere deve essere in relazione al corpo, in relazione al Tempio, in relazione alla casa di Dio. Non puoi vivere come vuoi. Il punto è lì. Ecco perché la Bibbia dice, ne siamo stati riscattati, per camminare in novità di vita. Ma che significa? Cioè, praticamente che significa che devo camminare in novità di vita? A volte quando guardo con i fratelli, penso che i fratelli leggono, ascoltano e poi subito fanno bypass. Perché sono afflitti, non hanno realizzato il potere della croce, hanno dei problemi che non riescono ad affrontare. Ora, l'aiuto che viene dal cielo è che tu devi realizzare il potere della croce. Nel momento in cui realizzi il potere della croce, tu hai risolto tutta la tua vita. Allora focalizzate questo. Io già vi ho spiegato ieri che ci sono delle verità primarie e delle verità secondarie. Se il messaggio della croce è il messaggio di Dio, realizza il messaggio della croce. Ma verificate, come sto facendo stamattina con te, qual è il messaggio, che cosa devo realizzare, che cosa ha fatto, come ha messo a tacere il peccato, come ha messo a tacere la carne, come ha fatto a risolvere il problema del mio peccato e che risvolte ci sono alla croce. Detto questo, se tu ti interessi, la tua mente incomincia ad essere vincente. Quando andavo a scuola, non perché oggi non ci vado, oggi frequento l'università per laurearmi in teologia, quando andavo a scuola, il mio insegnante dicevo, guarda Pietro, se tu impari la tavola pitagorica, tu saprai fare tutte le moltiplicazioni del mondo. Se tu impari la divisione, tu sai fare tutte le divisioni decimali. Se tu impari, allora ho capito che la Bibbia non ti dice 365,7 per 8,9 quanto fa, ma ti vuole insegnare i principi base. Insegnandoti i principi base, ti insegnerà che tu sei vincente in ogni cosa. Perché sta costruendo una mentalità vincente. Osservate questo verso alla lavagna. Mi metto un altro verso per piacere. E guardate che cosa insegna la scrittura. Romani. Infatti io non mi vergogno del Vangelo perché questa è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, dal giudeo prima e poi dal greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede in fede, come è scritto il giusto vive per fede. Spieghiamo questo verso. Dice la Bibbia che il Vangelo è potenza. Potenza che significa? A proposito di potenza, voglio raccontarvi una cosa. Quando ero giovane nella fede, sono vissuto in una chiesa un po' particolare, un linguaggio di Sion, che non si capiva mai che cosa dicevano. Si alzava uno, testimoniava, ieri sono stato sotto potenza. Frequentavo la scuola, dicevo, stato sotto potenza. E poi si alzava un altro, stamattina sono stato sotto potenza. Io guardavo l'orologio e dicevo, ma come ha fatto questo andare a potenza e tornare? Mi facevo le domande, dentro. Poi si alzava quell'altro, ringrazio il Signore che stavo a casa, sono stato sotto potenza. Ero talmente affascinato da questo linguaggio misterioso che andai a comprare una cartina geografica. Potenza. Sotto potenza c'è il fiume, si chiama Agri. E io dicevo, ma perché vanno tutti quanti qua? Che ci danno? E poi come fanno ad andare a tornare subito? Nel pomeriggio andai dal pastore, portandogli la cartina. Senta pastore, mi spieghi una cosa. Qua tutta la chiesa, ogni domenica sente che vanno sotto potenza. Vorrei andarci pure io, ma a fare che? Non ho capito. È storia. E non vi dico il mio pastore a ridere. E disse, ma scusami, Nana, allora correggi questo linguaggio. Sottopotenza, per me potenza è una città. Che vogliono dire? Ah, vogliono dire unzione, ma pure la parola unzione, che vuoi dire? Che significa? Cioè fammi capire letteralmente, perché poi io guardo i fratelli, quello è stato sottopotenza e non cambia, quello è stato in unzione e non cambia. Poi dico, ma allora stiamo barattando le parole? Cioè sta potenza in che cosa poi ci manifesta? Non ho capito. Quello è avvinazzato e continua a bere vino. Quello è un donnaiolo e continua... Cioè, questa è la potenza di Dio. E se questa è la potenza di Dio, fratelli cari, dove stiamo? E allora il pastore incominciò a riflettere, poi fece cambiare un po' di linguaggio. Sotto potenza. Tuttavia, la potenza di Dio è questo, che Lui spezza le autorità che stanno su di te. Consiglio, vai a casa, scrivi, c'è questa autorità su di me, mi spinge sempre al peccato, c'è questa autorità, mi spinge a fare questo, mi spinge a fare quello. Come ha pagato Gesù queste autorità? Come mi libera? Una alla volta. Avete mai giocato la battaglia navale? Si diceva colpito? Così devi fare. Una verità di Dio, colpita all'autorità, affondata. Un'altra verità di Dio colpita, affondata. Per quale ragione? Per vivere perché sei stato creato. Per vivere per quello che sei stato creato. E fin tanto che non sei libero, quello che di cui sei stato creato, noi vivi proprio una particina. Capite? E alla fine dovremo dare anche conto del perché. perché avete ricevuto ogni bene. La Bibbia dice: la salvezza è chiunque crede, poiché in esso la giustizia di Dio. Che significa la giustizia di Dio? Chiariamo, la giustizia di Dio è il giusto modo di pensare, giusto modo di vedere, giusta prospettiva, giusto modo di riflettere, giusto modo di atteggiarsi, giusto modo di comportarsi. Questa giustizia ti è stata data, perché il giusto che viene dalla giustizia di Dio vivrà per fede. Ora, se questo è vero, vuol dire che voi dovreste pensare giustamente, camminare giustamente, ragionare giustamente, riflettere giustamente, e questa progressione ti porta sempre ad essere più simile a Cristo, più nei misteri di Dio, più nelle prospettive di Dio, che è un mondo affascinante, nel quale un giorno saremo catapultati per l'eternità. Ma oggi sulla terra Dio si vuole vantare, perché prima c'era un solo Gesù Cristo, oggi dovrebbero essere tanti, perché non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me, quindi ce ne dovrebbero essere migliaia. È proprio vero questo? Allora abbiamo sempre quell'affronto dei suoi problemi, e quello sempre nervosetto, e quello sempre così, ma è questo il cristianesimo? Non è questo il cristianesimo? C'è questo Gesù? È questo? Cioè, Gesù è venuto a portare persone che vivono sempre piegate sotto il peccato, piegate sotto i problemi, piegate, continuamente piegate. È questo Gesù? Immaginate che io sono il diavolo. Direi: Signore, ma questo è frutto del tuo sacrificio? Questa è l'opera tua? È questa la tua sofferenza, il piano eterno? Questo è il risultato? Allora, noi siamo capaci di infangare il nome di Dio o di esaltare il nome di Dio. Dobbiamo scegliere da che parte stare, perché noi diciamo: a te appartiene l'onore, la gloria, l'obbedienza nei secoli, nei secoli. Allora dovremo essere dei coraggiosi ed affrontare quello che oggi è in autorità sopra di noi, per poter spezzare e vivere Cristo. Andiamo a leggere qualcosa. Mi metti un altro verso. In verità vi dico che se l'anello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore? Questo granello di frumento è Gesù, si è paragonato ad un granello. Ha detto: se io muoio, produco tanti granelli, simili a me. Tu sei un granello, un altro granello, un altro granello. Hai le stesse proprietà, lo stesso linguaggio, la stessa mentalità, lo stesso spirito, la stessa missione, lo stesso. Vedete quando Dio si è organizzato. Allora, se io muoio, sono uno, ma se io muoio, produco tanti granelli. Questa è nella mentalità di Dio. Adesso, come ha svolto questa mentalità? Ce la leggiamo. Mi metti il prossimo verso, per piacere. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo, la prima cosa che ha fatto il Signore, ha giudicato il nemico. Come lo ha giudicato? Con l'obbedienza, sottomissione al Padre, nell'adempimento dell'antico patto. Quando Gesù è risorto, in quei tre giorni, la corte celeste si è riunita, tutti i pensieri, tutti i ragionamenti, tutti i sospiri, tutti i battiti cardiaci, tutti gli occhi, tutte le cose che Gesù ha fatto sono state esaminate con la lente di ingrandimento. E non si è trovato in lui nessun reato. Ecco perché dice la Bibbia: tu non permetterai che il santo venga la corruzione, perché non si è trovato in lui niente. La Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Per cui il salario, cioè la paga del peccato, è la morte. Ma quando in Cristo non si è trovato nessun peccato, come fa a stare nell'Ade? Si è creato un conflitto. Com'è che stai qua se non hai commesso peccato? Allora la risposta è semplice: ho preso i peccati degli altri, me ne sono caricato. Allora la logica qual è? Ok, scarica questi peccati nell'Ade, ma tu qui non ci puoi stare, perché in te non si è trovato niente nella tua bocca, niente nella tua mente, niente. Devi risuscitare. E la Bibbia dice che lui è risuscitato. Nei Salmi, sapete come si racconta questa storia? Che le celle si sono aperte, ma gli è potuto uscire solo lui. E insieme a lui sono usciti un nuvolo di testimoni, tutti i santi dell'antico patto che avevano sperato in lui. Allora dice l'apostolo Paolo nella lettera a Efesini: egli si è portato in cielo un gran nuvolo di testimoni, dei quali lui era il garante. Allora quando lui è uscito, che cosa è successo? Tutte le celle si sono aperte, ma sono usciti, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, tutti coloro che e gli altri sono rimasti dentro. E man mano che lui si elevava verso il cielo, tutti i demoni si sono inchinati, tutti i principati si sono inchinati, tutte le signorie, lo stesso diavolo si è dovuto inchinare ed è stato asceso al cielo, si è seduto alla destra del Padre, perché non aveva peccato. Ora il concetto qual è? Se lui ha vinto veramente, come faccio io a vincere il nemico? Perché il diavolo esiste ancora in giro. Il diavolo continua a mentire, il diavolo continua ad ingannare, il diavolo continua a fare. Come faccio io a dire al diavolo sta scritto se non so quello che sta scritto? Come faccio? Come faccio a capire che mi sta ingannando? Come faccio a capire che un pensiero del diavolo è mio, viene dal mondo, è una suggestione, è un'immaginazione? Come faccio? È tutto il Signore? Sapete nella vostra mente quanti pensieri demoniaci ci sono? Non avete proprio idea, che vi condizionano, cioè che vi impartiscono un modo di vivere. Se Dio potesse aprire la nostra mente e potesse analizzare tutti i pensieri, quanti pensieri sono vostri, quanti di Dio e quanti del nemico? Voi ve ne dovete accorgere, perché se voi avete i pensieri solo di Dio, dovreste essere persone più gioiose della terra, più libere della terra. Ma quando siete condizionati, quando già immaginate le cose brutte che debbano succedere, quando non avete la libertà, voi capite che ci sono dei pensieri già innestati. Allora come fai a dire al diavolo va via? Come fai? Anzi, non glielo dici proprio. Avete mai cacciato qualche demone? Non dagli altri. Non dagli altri. Dalla vostra vita che va attorno a voi come un leone ruggente per cercare di divorare. Ora guardate la Bibbia per darti una mentalità di vittoria, guarda che cosa dice. Mi metti il prossimo verso per piacere. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello con la parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Ora, Cristo muore, mette a tacere il diavolo, gli spezza l'autorità, non la comunicazione ma l'autorità, e ti dona la sua autorità. Come? Così. Ma essi lo hanno vinto, essi chi sono? Io lo posso vincere come? Mediante il sangue dell'agnello, mediante la parola della testimonianza, perché non ho amato la mia vita. Se questa scrittura la vivo, si può anche presentare il diavolo, tu lo vinci. Capisci come? Allora questo significa acquisire una mentalità di vittoria e la esercito. E come l'esercito? Vado a vedere che cosa significa il sangue di Gesù, vado a vedere che cosa significa la parola della mia testimonianza e non devo amare la mia vita. Ma se io amo la mia vita e non conosco la parola di Dio, vuoi capire che il diavolo fa di te carne da macello e tu ti trovi sempre giù, sempre giù, sempre giù, pur sapendo che Gesù lo ha vinto e ti ha dato la vittoria. Questa è la mentalità di vittoria, coltivare quello che il Signore ha pagato per te e ti ha dato in dono. Vediamo un altro testo che cosa dice. E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro, per mezzo. Quindi, diavolo, poi ci sono le tenebre, principati, potestà, signorie, demoni di passaggio. Che cosa ha fatto lui? Ha preso tutte queste categorie, ha fatto un pubblico spettacolo. Dice sempre Colossesi che ci ha portato dal regno delle tenebre nel suo amato figliolo, nel regno del suo amato figliolo. Adesso come faccio a vincere continuamente queste signorie, questi principati, queste cose che ci sono ancora? Non è che sono andate via. Lui ha spezzato l'autorità. Allora il Signore che cosa ha fatto? Mi metti il verso per piacere. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo, contro le forze spirituali nella banda città che sono i luoghi celesti. Ti ha dato un'armatura. Ci guarda che principati, signorie, potestà, io ho tolto l'autorità, non la comunicazione. Per cui se non ho tolto la comunicazione, questi continuamente cercheranno di comunicare con te. Ti do un rimedio, indossa la completa armatura di Dio. Rimani fermo nella fede e questi non ti toccheranno più. Questo è costruire una mentalità vincente che viene dalla croce. Ma se io non conosco che devo mettere un'armatura, se non conosco che il valore del sangue dell'agnello mette a zittire il diavolo, ma voi pensate non siete ancora oggetto di riflessione da parte dei demoni? Capite che voglio dire? Costruire una mentalità vincente sulla croce significa, Dio ha detto che devo indossare la completa armatura, adesso la indosso. Quando la devo indossare? la domenica mattina? Quando si può usare? In guerra non c'è congedo. E voi siete in guerra secondo questa scrittura. Per cui i cristiani dovrebbero indossare l'elmo della salvezza. Che significa? Dovresti confessare, Signore, grazie che mi hai salvato, grazie che la potestà sulle tenebre, grazie che ho potere su ogni cosa che mi circonda per mezzo del sangue dell'agnello. Tu sei il potere, non io. Noi non abbiamo potere neanche di niente. Non abbiamo neanche il potere di battere il cuore, perché se lui lo spegne è finita. Ma io ho l'elmo della salvezza. Io sono stato salvato, adottato, riconciliato, sono stato reso libero, sono giustificato. Dovrei vivere di questo pane nei miei pensieri. Le persone prendono la salvezza e poi pensano il mio marito, i miei figli, il cane, il gatto, la casa, il mutuo, e questo e quell'altro. E si inseriscono demoni, si inseriscono principati, potestà, e il diavolo. E siete carne da macello. Continuamente. La corazza della giustizia, il giusto modo di pensare, il giusto modo di parlare, il giusto modo di muoversi, la spada dello spirito, che è soltanto offensiva ma anche difensiva, i calzari del Vangelo, dovresti annunciare l'Evangelo a tutti quanti, ma tutte queste cose sono ferme nel cassetto. Però abbiamo la vittoria, però Cristo è morto per noi. Allora ecco che anche quando cantiamo o quando predichiamo abbiamo un viso spento. Non abbiamo questo atteggiamento di guerrieri. Ai tempi di re Davide c'era una categoria di guerrieri, che era il corpo primato di Davide, che talmente credevano nell'opera che la loro faccia era diventata leonina. C'è stata una metamorfosi, una faccia leonina. Noi dovremmo essere, come dire, facce da pecore nei confronti del Signore, ma facce leonine nei confronti dei principati. Andiamo a leggere. Il giorno seguente vide Giovanni su Gesù che veniva, ecco l'agnello di Dio che toglie. Allora Dio ha dovuto affrontare tutti gli ostacoli: Satana, tenebre, peccato. Quindi la croce ha una prima funzione, quella di togliere tutti gli ostacoli. Quando Gesù è morto ha espiato il nostro peccato. Se lo ha espiato vuol dire che ha tolto il potere. Se ha tolto veramente il potere, in che condizioni mi metterà il Signore? Andiamolo a leggere. Metti l'altro verso, per piacere. Non c'è dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito e della vita mi ha liberato dalla legge del peccato. Quindi Gesù alla croce mi ha liberato dalla legge del peccato. Mi ha liberato dalla legge della morte. Qualcuno di voi ha paura di morire? Allora, Dio mi ha dato luce e grazia che non ho paura di morire, anche perché sono morto già, quindi sto in vantaggio. Ma vi assicuro che aver paura di morire limita la tua autorità, limita la conoscenza, limita l'interferenza di Dio, ti mette in uno stato di soggezione, non ti fa ragionare. La Bibbia dice che abbiamo ricevuto una legge che ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. Dovresti essere liberato dalla paura della morte. Sapete per entrare in cielo come ci si arriva? Devi morire. Sapete, io conosco una formula per non soffrire più. Devi morire. Non c'è alternativa. Allora la paura della morte ti evita di avere la potenza di Dio. Guarda Gesù, era l'unico uomo che andava verso la croce a testa alta. Sapeva di dover morire. Tu, se hai capito chi è Gesù e quello che lui ha fatto, già sei morto con lui. Quindi morire con lui, insieme a lui, significa essere liberato dalla paura della morte. La devi realizzare. Quando la realizzi, allora puoi dire né vita né morta né angeli potranno separarmi da lui. Ma se un piccolo dolore al cuore sto per morire, un piccolo dolore alla testa, mi viene un ictus, un piccolo dolore alla febbre, adesso un pancreas, Dio mio, è una giungla. Allora ecco perché la Bibbia ci insegna per formarci. altro testo nei Romani, se ricordo bene. Infatti il peccato non avrà più potere. Allora Gesù muore per il peccato, ti dà una legge per vincere il peccato e poi ti dice nella vita pratica il peccato non avrà potere su di te, perché stai sotto la grazia. Se il peccato non ha potere su di me, come devo vivere io? In grazia, in giustizia, in salvezza. Correggetemi se sbaglio. È proprio vero? Allora, questo è il significato della croce. Cioè, la croce non è soltanto tra la lì e tra la là, ma una vita pratica. C'è pratica, prove. Allora, le tenebre sono state sconfitte, mi devo mettere l'armatura. Satana è stato sconfitto e devo conoscere la parola e il potere del sangue dell'agnello. Il peccato è stato sconfitto, c'è una legge dello spirito e il peccato non mi signoreggerà più. Non vi sembra che il Signore abbia fatto un'opera straordinaria? E vi sembra che la stiamo vivendo? Ecco il punto. Andiamo avanti. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte, infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne lo rendeva impotente, Dio l'ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccati, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne. Verso 4 pure mi serve. Se si può mettere verso 4, dice per completezza di ragionamento, dice affinché voi non camminiate più, affinché camminiate nello spirito. Quindi, tutta st'impalcatura, Satana, demoni e peccato, affinché tu cammini nello spirito, come conseguenza. Capisci quello che Dio vuole? Ecco qua, condannato il peccato, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi. Guardate che opera d'arte. Il comandamento della legge qual era? Lo so che non lo sapete, ma ve lo dico per farvi pensare. Qual è il comandamento della legge fosse adempiuto in noi? Che questa relazione fra me e Dio si può solo inserire attraverso lo Spirito Santo. E dice così la Scrittura, affinché fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo... Allora guardate che opera perfetta. Satana viene sconfitto, le tenebre vengono sconfitte, il peccato viene sconfitto, Dio ti dà la legge dello Spirito della vita, ti dà lo Spirito Santo in te affinché tu possa dire no al peccato perché il peccato non ti signoreggia, possa dire no al diavolo perché hai il sangue dell'agnello, possa rivestirti della completa armatura di Dio per resistere al giorno malvagio e tu possa camminare nello Spirito. Non vi sembra questo un risultato che il Signore ti aspetta? Adesso domandati che stai vivendo. Che stai vivendo? Ma non vi voglio mortificare, voglio andare oltre. Andiamo avanti. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne. Guardate un po' che meraviglia. Sapete che la carne tende non solo al peccato, ma la carne è distruttiva, perché secondo la lettera ai Romani, capitolo 8, genera. Che cosa genera? Inimicizia a Dio. Inimicizia alla parola di Dio, inimicizia alla grazia, genera morte. Allora se io non rinnovo la mente e non tengo la carne crocifissa, perché non si può addomesticare, non può essere salvata, può rimanere solo crocifissa, voi automaticamente tutti i giorni a contatto con le problematiche della vita non generate le speranze, generate la morte, l'inimicizia e state sempre a combattere continuamente contro i vostri pensieri. Se voi leggete il capitolo 8 della lettera ai Romani vi renderete conto che la carne genera inimicizia, non è sottomessa alla legge di Dio, genera morte. Allora senza che voi fate niente, ogni giorno, se la vostra mente non si rinnova nella parola, se non confessate la parola, la vostra mente genera, non ce la faccio, tutto contro di me, perché tutto a me? Perché niente al pastore? Perché devo soffrire? Signore, capisci? La mente genera, genera, ma la Bibbia che dice? Quelli che sono di Cristo che cosa hanno fatto? Hanno crocifisso la loro carne alla croce. E se la mente è stata crocifissa, se la carne è stata crocifissa, non genera più morte, non genera più nemicizia, ma lo Spirito Santo genera vita, genera pace. Ecco, non vi sembra qualcosa da capire? Non vi sembra questo il modo di vivere? Andiamo oltre per piacere. Metti un altro verso. Ma quanto a me, non sia mai che io vanti di alcun altro della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo, Satana, demoni, peccato, carne, mondo, tutti i nemici di Dio. Qua dice che il mondo per me è stato crocifisso. Che cos'è il mondo? La sfera? Il mappamondo? Che cos'è il mondo? La concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita, questo spirito che ci vuole portare ad una dimensione sempre di dipendenza dalle situazioni, è stato crocifisso. E io sono stato crocifisso a loro, allora a me. Per cui non appartengo più al mondo. Gesù che cosa ha detto? Io vi lasciate nel mondo, ma non siete del mondo. Secondo la Bibbia voi siete cittadini del regno, quindi siete ospiti sulla terra. Le nostre radici sono su, perché apparteniamo a Lui. Voi siete di passaggio su questa terra. E perché siete di passaggio dovreste evangelizzare, costruire la Chiesa, costruire il Tempio, costruire la casa di Dio, per una ragione. Secondo la pistola di Paolo agli Efesini, affinché nei luoghi celesti sia insegnata la svariata grazia di Dio attraverso la Chiesa, colonna e sostegno della verità. Ma è proprio vero che noi siamo capaci di insegnare nei luoghi celesti la svariata grazia di Dio, la sapienza di Dio. Gesù ha detto: chi vede voi vede me. Brava sorella, si sta torcendo. Dobbiamo arrivare a questo però. Andiamo avanti. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Da solo non lo possiamo fare. Lettera ai Romani, capitolo 8. Se mediante lo Spirito, cioè la forza ti dà lo Spirito, tu mortifichi le opere della carne, tu hai vita. In un modo o in un altro, Dio ci deve convincere che se dipendiamo da Lui possiamo vivere il frutto della croce. Se non dipendiamo da Lui, Signore grazie, Signore ho bisogno, ma la mentalità non è vincente, non conosci la verità, non si affrontare la carne, i demoni, il mondo, non si affrontare il diavolo, non si affrontare niente. Per esempio, quando leggo la Bibbia, i demoni si affrontano mettendo l'armatura di Dio. Il diavolo si affronta con il sangue dell'agnello, con la tua testimonianza che non ami la vita. Ma la scrittura dice: sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli andrà via da voi. L'avete mai fatto? O avete sottomesso, o vi siete sottomessi al diavolo e avete resistito a Dio? Perché potrebbe anche succedere, o no? Avete mai sgridato dei demoni? Allo specchio? Capito? Perché se queste cose non le esercitiamo, significa che noi siamo immuni. Quando ci siamo convertiti non avete ricevuto il vaccino dell'immunità, avete ricevuto la potenza che viene dal cielo, l'armatura che viene dal cielo, la fede che viene dal cielo, le virtù che vengono dal cielo, per viverle, non per suonarcele e per cantarcele, ma per viverle. Altro testo della parola. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e non serviamo più al peccato. Vecchio uomo è stato crocifisso. Satana è stato vinto, le tenebre sono state vinte, il mondo è stato vinto, il peccato è stato vinto, la carne è stata vinta e il vecchio uomo è stato vinto. Guardate che opera. Un'opera totalmente perfetta che alla croce prende tutto il suo sviluppo. Se il vecchio uomo è stato crocifisso, io come devo vivere? Sono una nuova creatura, una nuova creazione. Le cose di prima sono? È passato il potere del diavolo, è passato il potere delle tenebre, della carne, papà. E che cosa devo vivere? Cristo in me, lo Spirito Santo che mi dà potenza, le virtù che vengono dal cielo. E Paolo e Pietro che cosa dicono? Aggiungete alla vostra esperienza la conoscenza. Aggiungete, perché se queste cose si trovano in voi non vi renderanno né oziosi né sterili delle cose di Dio. Allora l'idea che ti devi fare è che benché il pastore ti può predicare la parola, tu vai a casa, sbobbinati la parola, scriviti i punti salienti e incomincia a dirti: questo punto lo sto vivendo, so di che cosa si tratta veramente, l'ho sperimentato o sommariamente alleluia, alleluia e poi non capisco più niente. Devi entrare nei meriti della parola. devi vivere la parola. Chi vede te deve vedere una persona libera dal peccato, una persona che sa resistere alla tentazione, una persona generosa, una persona che conosce le parole di Dio, una persona impeccabile, perché dice la Bibbia che dobbiamo essere irreprensibili. Non solo i pastori, ma dice siate irreprensibili. Irreprensibili significa che non devi essere ripreso facilmente. Non che siamo perfetti, ma siamo sulla via della perfezione. Andiamo avanti, vediamo un po' che dice la Scrittura. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo della sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria di Dio, così camminiamo. Come dobbiamo camminare? Ora cammino nel novità di vita. Che significa? Cammino perché i demoni non mi influenzano, cammino perché Satana non mi influenza, perché la carne non mi influenza, perché il peccato non mi influenza, perché il mondo non mi influenza. Quindi se queste cose non mi influenzano, come sto camminando? Con Gesù, con il Vangelo, con la conoscenza e quant'altro. È proprio vero. Il punto è sempre lo stesso. Qua sta dicendo che devo camminare in novità di vita, cioè una vita che io non conosco. Quando noi parliamo di conversione, parliamo di nuova vita, noi stiamo dicendo, non conosciamo, disse Mosè a Faraone, 3 giorni di cammino nel deserto, perché non sappiamo come servire Dio. Una volta che ti sei convertito a Dio, tu non sai come vivere, se non impari. Devi imparare il linguaggio dello Spirito, la cultura dello Spirito, la cultura del Regno di Dio, la cultura del Vangelo, la cultura della mentalità di Dio, perché questo è vivere in novità di vita. Altrimenti tu ripercorri gli stessi sentieri con qualche aggiusto. Ma non mi sembra che Gesù ha detto questo. Ha detto che le cose di prima sono passate. Tutto è nuovo. Gli apostoli chiamavano nuova via, nuova alleanza, nuova creatura, nuovi cieli e nuova terra, siamo nuovi in ogni cosa, ma la mentalità è sempre vecchia. Come cambia la mia mentalità? Leggo la parola dice l'Eterno è il mio pastore, ma tutto mi manca. Com'è possibile? Vado a leggere, nulla mi mancherà. Mi devo correggere allora, capite? Se nulla mi mancherà, faccio questo ragionamento, non mi mancheranno neanche le prove, neanche le sfide, non mi mancheranno neanche i dolori, non mi mancherà nulla, ma Lui è il mio pastore, che si preoccupa di me. E benché mi possono avere queste cose, mi farà attraversare la gola dell'ombra della morte a testa alta. Perché anche se si accampasse un esercito contro di me, io vincerò. Questa è mentalità rinnovata. Ma se la mentalità non si rinnova, che succede? Un piccolo problema va in crisi, un altro problema va in crisi, poi va in crisi, poi va in crisi, poi va in crisi. Ma quanto diventi un soldato di Gesù? Quanto diventi un amministratore della grazia di Dio? Quanto diventi se ogni cosa ti manda in crisi? Allora io mi sono abituato che la vita è una sfida. Incomprensione a destra e a sinistra, tentazioni, incubi, situazioni. Tu sei figlio di un re. Tu sei figlio dell'Altissimo, allora non devi mai capitolare, devi recuperare. E da dove ti rivolgi? Alla croce. Allora Cristo ha vinto il diavolo, ha vinto i demoni, ha vinto la carne, ha vinto il mondo, ha vinto le malattie, ha vinto tutto. Le ha inchiodate alla croce e il risultato qual è? Non può togliere la comunicazione, capite? La comunicazione rimane, ma l'autorità no. L'autorità è stata tolta. Allora per ogni elemento che lui ha vinto ti dà una soluzione. Per il diavolo il sangue dell'agnello, la parola della testimonianza e la vita che non ami. Per i demoni la tua armatura. Per la carne ti ha detto che devi camminare nello spirito. E per il peccato devi vivere sotto la grazia. Capisci? Ti sta dando le soluzioni, mi capite, vero? Se queste soluzioni tu non le vivi, tu non costruisci una mentalità vincente. Non la costruisci. Perché Dio già si è espresso. A questo punto, dopo che ti ha dato tutte queste soluzioni, dice, liberato da tutto questo, ti posso comprare. Perché sto comprando una persona che non ha più l'autorità del diavolo, della carne, del mondo, del peccato, ma una persona spezzata di autorità. Ti posso comprare, ti posso riscattare. E quando ti ha riscattato, che cosa succede? Mettimi il verso Giovanni 10:10. Perché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate Dio col vostro corpo. Mettimi un altro verso per piacere. Quello di Giovanni che mi interessa. Perché dice, io sono venuto a darvi vita, vita su da allora. Prima spezza le autorità, poi ti compra e ti riscatta, e poi ti dà la vita di Dio. Che questo è il capolavoro della croce. Il capolavoro è sia il perdono, è sia il riscatto, ma il vero capolavoro è la vita di Dio dentro di te. Sono venuto affinché abbiate vita, Zoe, e vita in esuberanza. Se la vita di Dio dovesse scorrere dentro di noi, la vita di Dio non può essere intaccata dal peccato. La vita di Dio è sapienza, la vita di Dio è, viene dall'eternità. Non è una questione di anno dopo anno, è questione di vita, di principio, sul quale il diavolo non ha potere, la carne non ha potere, niente ha potere. Allora la potenza della croce di cui io sono innamorato è che non solo mi libera dal peccato, non solo mi riscatta, ma mette dentro di me la vita di Dio. Allora mi rende compiuto in Lui e porta a compimento quello che originariamente stava facendo. Non solo l'immagine e non solo la somiglianza, ma introduce un nuovo elemento, la vita di Dio, e mi rende il capolavoro di Dio. Se voi leggete la lettera agli Efesini, noterete, come dicono tanti teologi, che è il poema di Dio. Cioè tu sei il poema di Dio. Quando Dio ti vede, vede il poema. Ci guarda un po' che cosa sono stato capace di fare. Hai capito? C'è un altro verso? Ecco qua, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita che non troverete quando lui paga per il peccato. Non troverete quando lui riscatta, ma lo troverete nella terza fase. Quando ti ha liberato dal potere del peccato della carne e quant'altro, quando ti ha riscattato e poi sempre alla croce, versando il suo sangue, il sangue di Dio, ti dà la vita. Allora io posso respirare, perché alla resurrezione io ottengo il potere sul peccato, sul diavolo e quant'altro. Sono stato riscattato e ho la vita di Dio. Posso camminare in novità di vita, posso camminare nella potenza della risurrezione, posso camminare con una nuova mente, posso camminare guardando le cose di Dio in una nuova prospettiva. Come pensate che devo vivere? Alla grande. Come pensate che devo guardare il problema? Dall'alto verso il basso. E allora ecco che quando vado ad esplorare l'antico patto, io dico, ma guarda un po', chi ci ha preceduto ha detto a Golia, io ti salvo la testa. Chi ci ha preceduto ha detto, venga a te nel nome del Signore. Allora vuol dire che quelli che vivevano sotto la legge avevano capito la grazia più di noi. Avevano capito la grazia più di noi. Perché pur avendo a contatto con la legge, stanno dimostrando a noi come si vive sotto la grazia. Allora Davide di fronte al Golia, ma io ti tolgo la testa. Hai capito? Cioè, portate un cristiano ai tempi di Paolo, o ai tempi di Davide. Devi combattere contro Golia. Io? C'è il pastore per questo. Hai capito come funzioniamo? Allora ecco perché dico, c'è qualche altro verso? La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di quello che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste cose ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste... Che effetto vi fa? Tu sei partecipe della natura divina. Oh, hai capito di che parliamo? Tu sei partecipe. Se una persona compra delle azioni alla Fiat, tu sei partecipe della Fiat perché hai delle azioni, due, tre, non importa, sei partecipe. Tu sei partecipe della natura divina. Hai capito di che parliamo? Adesso fermati un attimo, va a casa. Dici, io sono partecipe della natura divina. C'è qualcosa che non va in me. Perché devo vivere in un certo modo. Allora il Signore che cosa fa? Prende questi stimoli e incomincia a dirti, vedi, tu sei in grado di vincere il peccato, tu sei in grado di vincere il diavolo, tu sei in grado di vincere la carne, tu sei in grado di vincere il mondo, tu sei in grado di vincere l'io, tu sei in grado di vincere perché io li ho sconfitti, ho spezzato l'autorità e ti ho dato una soluzione per vivere. Wow. Allora ecco perché colui che ha iniziato un'opera la porta a compimento. E io vivo non del mio, ma di quello che lui ha detto. Se queste verità io le vivo, la mia mente, sapete che cosa incomincia a dire? Ma io posso vincere il diavolo, posso vincere il mondo, posso vincere la carne, il peccato, ma non posso vincere Nanninella, Concettina. Cioè, dico, posso vincere tutte queste cose e non posso vincere Concettina e Nanninella. Allora la mia mentalità incomincia a dire, ma io posso vincere ogni cosa. Allora traggo le somme e dico, ma allora aveva ragione Paolo quando dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ecco che la mente sviluppa e quando ti trovi di fronte ad una problematica, dici, Signore, tu mi hai dato il potere contro Satana, contro i demoni, contro la carne, contro il mondo, contro l'io, contro, mi darai il potere contro questo problema. Ecco la mente come si rinnova, perché stai acquisendo una mentalità vincente. Quante volte lo devi fare? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Ti svegli la mattina. Ehi. No. Voi ridete? Guardate la mia Bibbia che cosa dice. No, perché questo... Perché io ho fatto questi errori nel passato, capite? Ne parlo con proprietà di linguaggio, non perché io vengo dal cielo e basta, no, io ho fatto esattamente quello che tu stai facendo. Poi un giorno Dio mi ha parlato, ha detto Pietro vieni a me, discutiamo assieme, il Signore che discutiamo, tu hai sempre ragione, dimmi che devo fare. E lui mi ha tirato fuori. Allora la prima cosa che mi ha insegnato è questa, Salmo 105, se ricordo bene, dice una cosa molto interessante. No, non stavo facendo così. Al mattino io rivolgerò la mia preghiera a te. Al mattino aprirò la finestra, ti adorerò, ti loderò e aspetterò. E la prima cosa che mi ha insegnato è che la mattina quando mi sveglio nel letto incomincio a dire Signore grazie che mi hai creato, grazie che c'ho vita, grazie che c'è il tuo respiro, grazie che c'è il tuo potere, grazie di ogni bene, incontrerò la difficoltà, non mi interessa, so che tu mi aiuterai. Sto cambiando mentalità. Capite? Non sto dicendo liberami da questo, liberami da questo, liberami da questo. E che? E come vuoi vivere? Tu vivi sulla terra e la terra giace nel maligno. Perché incontrerai persone, fratelli, che avranno una mentalità pazzesca. E tu dici, Signore, grazie, perché li affronterò con coraggio, con dimestichezza, con la tua parola e vincerò. E stasera quando torno a casa ti porto la vittoria. Mi sembra una mentalità o no? Non so se c'è qualche altro verso. Mi metti un altro verso per piacere. È finito? Non lo so. Mi sento a disagio. No, lì non mi vedono. Finito lì. Ok. Allora mettiamo l'ultimo verso. Mi metti l'ultimo verso della Bibbia, Apocalisse, l'ultimo. Tutto inizia con lo Spirito, ma dice l'ultimo verso della Bibbia, lo Spirito e la posa. Si è messo quasi sul suo stesso livello, no? Lo spirito e la sposa dicono, vieni Signor Gesù. Ora detto questo, Dio ha tolto il potere a tutte queste cose, ti ha riscattato e ti ha comprato e ti ha dato la vita. Che ti manca? Per vivere su questa terra alla grande come re, sacerdote, che ti manca? Per vivere più che vincitore, che ti manca? Per vivere con piena convinzione, che ti manca? Credo che molte volte le persone manca una vera adorazione. Ora, io posso adorare solo se Dio è presente. Questo è successo a Isaia, se ricordo bene, capitolo 6. Lui entra nella presenza di Dio e vede un'atmosfera straordinaria. E succede che si sente, si vede come una radiografia, dice, Signore, lasciami che sono un peccatore. Per cui nell'adorazione tu ti rendi conto chi sei. E vedi Dio come si muove. Un angelo prende un carbone, lo strofina sulle labbra, ti ha reso puro. Poi Dio fa una domanda, chi manderemo? Non glielo chiede a Isaia, ma Isaia dice, Signore, manda me. Allora l'adorazione che cos'è? Renditi conto di chi è Dio, renditi conto di chi sei, renditi conto che ci dà tutto il potere per vincere. Allora stai adorando. ma se per adorare intendiamo dire Signor grazie, poi alla fine sei lo stesso, hai adorato. Allora ecco, capisci? Dio traduce in pratica tutti gli aggettivi, tutti i concetti, tutti i principi, affinché l'uomo non viva di pane e basta, ma viva del pane divino, che ti trasforma, che ti cambia, qualsiasi cosa tu leggi, ha un concetto pratico, non un concetto teorico. Per cui tutto si trasforma in carattere, in personalità, in modo di vivere, in modo di avere pazienza. Sapete, io sono quello che sono, grazie alla Chiesa. Ho detto sempre dalla pedana ai miei fratelli, prima di conoscere il Signore, il mio modo di ragionare era questo. Ti dico una cosa una sola volta. La seconda volta, se te lo dico, è perché ho misericordia, ma non più di due volte. Alla terza volta ti cancello dalla mia vita. E l'ho fatto così. Il mio lavoro mi imponeva questo modo di vivere. Pensate che punizione ho avuto. Devo ripetere la stessa cosa 100 volte. Pensateci. Quando ero ragazzo volevo andare via dal mio quartiere di Napoli. Avevo idea di andarmene in giro. Sono stato amante quando ero ragazzo di girare. E tant'è vero, ho girato tantissimo prima di conoscere il Signore. E poi il mio quartiere non mi piaceva per la mentalità, mamma mia. Pensate, la prima volta che ho predicato è entrata una sorella con i bigodini, con le pantofole, con la vestaglia e lo scialletto. Io ero un professionista della Confcommercio, con la velogetta 24 ore, giacca e cravatta. Vedo questa sorella così, bigodini, scialletto. Il quartiere quello era. Non ce l'ho contro le persone, capite? Ma nella mia mentalità, una cosa del genere. E in quel giorno ho detto, Signore, me ne voglio andare. Non è possibile. E questa con le mani alzate, con i bigodini. E devo stare qui. A Napoli diciamo, crocia nera. E decisi di andarmene, non volevo fare il pastore. Allora decisi nel mio cuore di fare il pastore per 2 anni, perché pensavo che in 2 anni Dio si sarebbe cercato un'altra persona. Gli ho dato io il tempo. Ho detto forse in 2 anni ti cerchi un'altra persona. Non sto scherzando. Allora mi ricordo che passò il primo anno, il secondo anno stava finendo, così mancava un mese, e pensate, ero gioioso. In ufficio tutti mi guardano, ma che è successo Pietro? Hai vinto qualcosa? No, sto gioioso per altri motivi. Pure il direttore mi chiama e dice, ma ragazzo, ma che cosa è successo? Mi vedo strano, gioioso, come se stessi aspettando qualcosa. Sì, ma non gli potevo dire i fatti miei. Allora chiamo la segretaria e mi faccio fare la lettera di dimissione da mandarla all'ente. E allora scrivo, che davo le dimissioni. Non ce la facevo proprio, cioè la mentalità non era la mia. Allora chiamai il mio pastore e disse, devo venire da te, ti devo dare una cosa. Lui mi chiamò, vabbè, abbiamo fissato un orario e avevo questa lettera in mano, tutto orgoglioso, sapete? Sembrava quasi un congedo militare. Veramente, e allora mi ricordavo questa lettera in mano con fierezza, andai a casa su, diciamo, in una scala a chiocciola, e mi ricordo mentre salivo quella scala, ogni gradino, mi dovete credere, sembrava una macina, un peso, cioè la gamba non si alzava, era un fenomeno strano, non so come spiegarvelo, e mi ricordo che era interminabile questa scala a chiocciola. Mi veniva quasi un'ansia, una riflessione, e mi ricordo che arrivato alla porta di ferro, il pastore apre, mi guarda, dice allora perché sei venuto? Io lo guardo, voglio un caffè. Prendo la lettera, era strappo, vado a casa, in ufficio il giorno dopo, dico, vedi, ma che hai fatto? Scrivo un'altra volta lettera, chiamo di nuovo il pastore. Pastore, ho bisogno di un'altra consulenza. Stessa scena. fin tanto che, come dice la scrittura, non ho rinnegato me stesso. Ho detto: Signore, anche se vengono con i bigodini, anche se vengono con lo scialletto, anche se vengono con le pantofole, ma questo è il tuo popolo, lo devi educare, io ti voglio aiutare pure, ma è il tuo popolo. E così ho preso la croce. E così abbiamo evangelizzato tutto il quartiere. E un giorno è venuto un uomo in ufficio, stavo seduto, lì è entrato, è venuto, ci ha messo le mani così, ha detto: qua ti devo sparare, nel tuo cervello devi andare a terra, senza una ragione. E questa era una persona, io l'ho guardato e non ho risposto. Il giorno dopo, per tutta la cittadinanza, è morto il pastore Pietro Varrazzi, i manifesti murari. Ero io. Io camminavo, è morto, sì, sono morto. Poi mi sono ricordato, ho detto: Signore, o ci vediamo fra poco, o tu intervieni. Dopo un mese, quest'uomo qui, gli è venuto un tumore ed è morto. Fulminante. Non ho chiesto niente al Signore, perché non mi azzardo se non a pregare per i miei nemici, a rispondere al tono biblico. Quello che so è successo così. E siamo vissuti in un quartiere molto delicato, molto particolare. E abbiamo dato testimonianza. E ancora oggi, di fronte a noi c'era un fruttivendolo, non so se c'è ancora. Si chiamava, non mi ricordo come si chiamava, ma in ogni caso andavo lì, compravo la frutta a casa mia. E lui mi conobbe perché era il pastore. Una volta sono andato e lui stava bestemmiando. Quando si gira e mi vede, va in crisi. Pastore, perdonatemi. Si mette in ginocchio in mezzo alla strada, alza le mani. Pastore, perdonatemi, non lo faccio più, non lo faccio più. Io davanti a tutti quanti mi sento in imbarazzo. Dice: no, io da qui non mi tolgo, se voi non mi perdonate. L'ho perdonato, e ha regalato pure la frutta per farsi perdonare. E abbiamo reso testimonianza a tutto il quartiere. E tutto il quartiere sa di noi. Tutto il quartiere abbiamo evangelizzato, abbiamo lasciato un dono. Quando siamo andati via da quel luogo, sapete che cosa è successo? Che i negozi, uno dopo l'altro, sono chiusi. Perché il popolo di Dio porta ricchezza. Non solo porta un messaggio, porta ricchezza. Quel quartiere era vivo, si manteneva veramente come luce. Noi siamo andati via, uno dopo l'altro. Tanti negozi sono chiusi. Allora è proprio vero che noi portiamo la benedizione. È proprio vero che dove c'è il Signore entra la benedizione. Oggi siamo a Bolla. Siamo ospiti in un grande centro commerciale. Abbiamo tutta un'ala per noi. Abbiamo un locale di 1650 metri quadrati. È enorme. Suddiviso in stanze, un po' come queste, insomma. E Dio ci ha benedetti. Anzi, colgo l'occasione perché vogliamo tentare di vedere se c'è un locale da ristrutturare per comprarlo, per lasciare un'opera, affinché in questo mondo ci sia una luce. Tutto è fondato sulla croce di Gesù. Allora voglio lasciarvi con queste parole, fratelli. La Bibbia dice: se l'Eterno non edifica, invano si affaticano gli edificatori. Come edifica l'Eterno? Ti dice che ha sconfitto il mondo, il peccato, la carne, il diavolo, le tenebre. Ti dice che ti ha dato il riscatto e ti dice che ti ha comprato e poi ti dà la vita di Dio. E ti dà tutte le soluzioni affinché la comunicazione tu la possa mantenere a bada. Questo è il modo di edificare di Dio. Adesso tu prendine atto, vai a casa e ti dici: ma io combatto come Dio ha detto? Io vivo come Dio ha detto, o sto aspettando solo una soluzione che mai verrà, perché non ho la mentalità vincente. Allora se io invece dico: io posso vincere il diavolo, le tenebre, il peccato, il mondo, la carne, posso vincere l'io, posso avere una mentalità rivolta al Signore perché posso camminare in novità di vita, io acquisisco una mentalità vincente. Allora verrà un problema, che cosa fai? Ti tiri indietro, non lo affronti, perché come disse Davide: colui che mi ha liberato dalla mano dell'orso, dalla zampa dell'orso, dalla zampa, mi libererà anche da questo. Aveva acquisito una mentalità vincente. Questo è il dono che Dio vuole fare a mentalità distrutta, a mentalità a pezzi, a mentalità soggette a ansia, paure e quant'altro, affinché anche noi possiamo vivere come ha vissuto Gesù. Questo è una parte del significato della croce. E siccome Paolo disse, io non mi sono prefisso nient'altro di annunciarvi la croce, guardate che potere ha una croce di 2000 anni fa, che ancora oggi produce risultati. Questa è una delle ragioni che il diavolo non vuole che voi leggete la Bibbia, che il diavolo non vuole che voi pregate, perché vi fa pensare che è inutile. Così sono vissuto, così devo morire, così ha vissuto mia madre, così ha vissuto mio padre, papà. Bugie che si infiltrano nel percorso della mente e vi tengono inchiodate al vostro problema. Ma quando il Signore arriva, arriva la libertà. E dove è il Signore? Qui c'è libertà. Dice così la Bibbia. Se il Signore è nella vostra vita, ci dovrebbe stare la libertà. Allora aprite il cuore a Dio e dite, Signore, la potenza della croce la voglio vivere, la potenza della risurrezione la voglio vivere, per vivere e onorarti. Sapete, mi sono scritto all'università per onorare Dio. Ho detto, Signore, come un figlio onora il padre e gli dona la laurea, anch'io lo voglio fare. Non devo fare carriera, non è necessità, non ne ho bisogno, ma lo voglio fare per onorarti. E alla mia età, sto al terzo anno, mi mancano pochi esami, per donare a Dio, unicamente a Dio. Ecco, il punto è lì, questo è il punto. Allora ho incominciato a studiare, ho preso il primo anno, il secondo anno, mi mancano 9 esami. Ho necessità di una laurea? No. Devo fare un concorso? No. Devo fare carriera? No. A che mi serve? Per onorare Dio, per dire ai pastori che a tutte le età si può studiare, si può vincere e donare a Dio. Ecco qua, tutto qui. Bene, vi lascio con un bacio a tutti quanti, diamoci in piedi, permettetevi di pregare, c'è la sorella Monica che vuole pregare insieme a me, vedi? Vieni, vieni, ecco qua, conoscete la sorella Monica? Oh, da ieri sera ha detto che vuole pregare insieme a me. A me o a te? Lei è coraggiosa, si fida di me. Io la voglio solo aiutare perché la stimo insieme al marito che ho conosciuto, una coppia eccellente, con i loro problemi, ma con l'entusiasmo giovanile, ed è quello che conta. Per questa ragione vogliamo incoraggiare la sorella. Sapete, per incoraggiare come si fa? Si inchina il capo. Inchinate il capo, in modo che lei non vi veda, perché vuole pregare con il microfono.
Intanto voglio ringraziare il Signore per questa giornata, per questo messaggio che ci ha portato, che è profondo ed è da meditare, da macinare, da rimuginare. E grazie Padre per questo messaggio. Ti voglio chiedere perdono, perché ho vissuto al di sotto di questa mentalità di vittoria che tu vuoi che abbiamo. E ti chiedo aiuto anche per i miei fratelli e le mie sorelle qui, che sono nella stessa condizione, o coloro che sono nella stessa condizione, perché chiediamo aiuto per cambiare, per nutrirci di più della tua parola, per cambiare la mentalità da perdente o comunque al di sotto del livello della vittoria, per salire al vero obiettivo, che è quello della vittoria, cambiando la mentalità e vivendo la nuova vita che tu ci hai dato, che è costata tantissimo. Ti vogliamo ringraziare. Ti vogliamo lodare ogni giorno della nostra vita. Grazie, Signore.
Bene, chinate il capo. Alzate le vostre mani al Signore. C'è una preghiera collettiva, preghiamo assieme, voglio dire. Dite insieme a me, Padre, nel nome di Gesù, ti ringraziamo di Gesù. Ha compiuto un'opera straordinaria e completa. Ha sfidato i tempi, ha sfidato i secoli, ha sfidato i tempi e ha vinto ogni cosa. E ci ha donato la vittoria, ci ha donato un modo di vivere affinché possiamo affrontare la nostra carne, il nostro peccato, il nostro io, il mondo, le tenebre, le malattie e qualsiasi cosa che si è levata contro di te. Per questa ragione chiediamo allo Spirito Santo di istruirci, di renderci potenti in te. Vogliamo fortificarci nella grazia e nella conoscenza per poter dire ad ogni situazione che stiamo vivendo che noi abbiamo già la vittoria. Vogliamo imparare a partire da una mentalità di vittoria, perché quella mentalità che tu ci hai donato, non siamo perdenti, non siamo sconfitti, non siamo abbattuti, ma siamo dei vincenti. Per questo motivo vogliamo esaltare il nome di Gesù, che è un nome al di sopra di ogni altro nome, e nel nome di Gesù si piegherà ogni ginocchio, la malattia, i demoni, i pensieri, le ossessioni, le ansie, le paure si piegheranno, perché Lui ha vinto, mi ha riscattato, mi ha comprato e mi dona una nuova vita. E d'ora in avanti io crocifiggerò ogni pensiero, ogni altezza, ogni situazione, affinché possa respirare mentalmente e con tutto il mio cuore la libertà nella quale tu mi hai chiamato. Ti voglio ringraziare, ti voglio benedire e so per certo che lo Spirito Santo in questo cammino mi sosterrà, perché faccio di Gesù il mio capo, il mio compitore, e voglio proclamare d'ora in avanti nei luoghi celesti, alzando le mani di vittoria, che io ho la vittoria sopra ogni pensiero, sopra ogni inganno, sopra ogni bugia, perché ho creduto nel potere del sangue dell'agnello e testimonierò che tu sei il Signore, parlando con convinzione, parlandone con gioia, perché io ho ricevuto la vita di Dio. Oggi è un giorno speciale, memorabile, e lo voglio segnare nel mio cuore come un inizio di un nuovo momento di vita, affinché possa costruire d'ora in avanti giornate di vittorie, giornate di gioia, giornate di fede, giornate di gloria, una vita fatta di esperienza e di trasformazione, nel nome di Gesù. Amen.
Alleluia, vogliamo ringraziare il Signore per questi due giorni che abbiamo avuto, il finale è fantastico, dobbiamo prendere il finale e continuare con questo, io lo dico col cuore, amen, veramente grazie di essere venuto, grazie. Napoli è diventata una città importante oggi. Amen. Alleluia. E vogliamo chiedere al Signore che il terremoto s'allontani, se ne vada, nel nome di Gesù. Che non ci siano disastri, che non ci siano difficoltà. Amen. Che aumenti la presenza dei cristiani a Napoli, nel nome di Gesù. Alleluia. Grazie Signore, grazie Gesù, ti lodiamo, ti benediciamo e vogliamo diventare dei figli di Dio, anche noi che vivano da figli di Dio. Amen. Grazie di cuore, benedizioni su benedizioni. Amen.